SBS Italian.
Una musica un po' inquietante, che per questo orario mi sembra... Allora, proprio per mettere un po' di carica.
Perché in qualche modo dobbiamo tornare a una quarantina d'anni fa.
Esatto.
E a come una quarantina d'anni fa immaginavamo il futuro.
Lo immaginavamo così, che
inquietante,
questa musica inquietante, disperazione, sporcizia, inquinamento e terrorismo. Allora, questo film di Ridley Scott, Blade Runner, uscì, lo ricordiamo, nel 1982 ed era ispirato al romanzo di fantascienza di Philip Dick, scritto 15 anni prima dal titolo in italiano Il cacciatore di androidi, in originale era Do Androids Dream of Electric Sheep? Gli androidi sognano le pecore elettriche.
E il film era proprio ambientato, come dicevamo poco prima della pausa, nel novembre 2019, volevo dire 2000 novembre, insomma, abbiamo capito, è oggi quel futuro. Raccontava però un futuro un po' distopico, insomma, ci ricordiamo queste macchine volanti, mega schermi pubblicitari che invadono queste megalopoli del futuro, un futuro sicuramente post-apocalittico, no? In cui piove continuamente, insomma, ecco, questo è quello che immaginava Ridley Scott su ispirazione di Philip Dick, sarebbe stato il novembre del 2019.
Allora, noi vogliamo parlare proprio di questo, questa ricorrenza, e vogliamo parlare di città del futuro. Quindi a 37 anni di distanza dal film di Ridley Scott, come sono cambiate le nostre città? Come ve le immaginavate voi all'ascolto 20, 30, 40 anni fa? Come vi immaginavate le metropoli del futuro? Soprattutto come saranno le città nel 2060? Anche noi faremo previsioni, però le faremo in compagnia di due esperti, due scienziati e non di due artisti, per cui le loro previsioni hanno più base, e spero, mi auguro.
Saremo a vedere prestissimo. Allora, le linee sono aperte, lo ricordiamo a chiunque voglia intervenire al dibattito oppure magari abbia domande su cosa aspettarsi nel futuro, in questo caso delle metropoli australiane. Il numero è 1300 799 626. Potete anche mandarci un sms allo 0429 996263, oppure partecipare al dibattito online sulla nostra pagina facebook.com/sbsitalian, dove ci ha già scritto stamattina Carlo Diego Ghirardi e scrive: 30 anni fa i muri cadevano e si sperava in una nuova era, oggi i muri si tirano su e si ha paura di tutto, insomma speriamo tra altri 30 anni si torni a sperare in un futuro migliore.
Ecco, un po' di speranza, noi parleremo anche di questo. Allora diamo il benvenuto ai nostri ospiti, i nostri ospiti che ci accompagneranno in questa, appunto, questa breve panoramica. Allora, Andrea Colaiacomo, Principal Consultant al Vector List Consulting, specializzato in ingegneria dei trasporti e che qui in Australia ha lavorato a diversi importanti progetti proprio per reinventare la mobilità del futuro nei centri urbani. Buongiorno Andrea, benvenuto su Radio SBS.
Ciao, buongiorno.
E abbiamo anche un altro ospite questa mattina, si tratta di Pierluigi Mancarella, professore di sistemi elettrici per l'energia dell'Università di Melbourne, che si occupa proprio di smart cities e appunto di come saranno le città del futuro. Buongiorno anche a te.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Grazie. Allora,
io sono intimidito dai loro titoli lavorativi, lo dico già da subito. Quindi avete grandi responsabilità, ve lo dico già da subito.
Grandi responsabilità, e quando abbiamo voluto coinvolgerli nel nostro dibattito, appunto spiegando quale fosse diciamo lo spunto della nostra riflessione sulle città del futuro, Andrea Colaiacomo per la prima volta ha visto il film Blade Runner.
Vergognati.
Fino a un certo punto, però non tutto, tra l'altro.
È un po' lento.
È un po' lento. Insomma, che impressione ti ha fatto vedere quel film, però immaginare appunto che il regista vedesse proprio così, come ha raccontato, questo futuro post-apocalittico il novembre del 2019. Insomma, siamo in un momento un po' diverso.
Siamo, sì. Per fortuna non è come se lo sono immaginato, ancora non ci siamo arrivati, per alcuni aspetti stiamo lavorando sodo per raggiungere quello scenario, però sì.
Cioè la morte, disperazione, inquinamento.
Esatto, esatto, stiamo lavorando bene.
Senti, quando l'hai visto appunto, ci dici da una parte evidentemente è un futuro immaginario, però quali sono gli elementi che ti hanno colpito all'interno del film che pensi non siano troppo distanti da noi, da un futuro possibile?
Sì, ci sono le autovolanti, adesso abbiamo i droni, in Canberra stanno sperimentando le consegne appunto con i droni, quindi siamo vicini, c'è un sacco di gente per la strada. Ancora,
quindi città sovrappopolate,
sì, o comunque sia si cerca di aggregarsi, insomma, stare, di vivere negli stessi luoghi. Questo è una cosa che oggi è di moda, è le auto senza veicolo. E nel film non ci sono auto, senza guidatore.
Senza guidatore.
E nel film ci sono auto volanti, ma nessuna è senza pilota.
Quindi siamo andati pilota. Oltre.
Noi siamo andati oltre.
Quindi
sì.
Lì proprio sbagliato la mira. Anche perché proprio sulle auto volanti, che è uno dei temi, un po' dei topos della fantascienza. Pierluigi, le auto volanti è stato dimostrato che sono tecnicamente fattibili, anche magari utilizzando tecnologie sui droni, però è interessante le cose che magari non si pensava quando si scriveva la fantascienza, ma è la burocrazia che blocca tutto, vero?
La burocrazia, i problemi di sicurezza, assicurazioni, tutte queste cose qua, quelle sono difficoltà vere. Immaginiamo degli incidenti con queste auto, poi chi andrà a pagare e così via.
Quello, tra l'altro, ci sono già stati dei casi, se non sbaglio.
Esatto, ci sono già stati, credo. Credo in California, probabilmente.
Anche in Inghilterra, l'ultimo forse.
E non so bene cosa sia successo. Poi, appunto, dal punto di vista amministrativo, burocratico, quello diventa un problema serio. Immaginiamo
chi ha le responsabilità.
Esatto, tutte le auto, la maggior parte delle auto dovesse essere così, veramente.
Tra l'altro, a proposito di auto senza guidatore, sembra che dopo gli entusiasmi degli anni passati si sia un po' tirato il freno a mano proprio per le problematiche di ordine pratico. Non riescono ad essere abbastanza sicure e soprattutto è un vero problema stabilire le responsabilità.
Sì, esatto.
Sì. Se, una curiosità è, per esempio, i canguri pongono un grosso problema perché saltando il computer ha ancora difficoltà a riconoscerli come un possibile ostacolo che interverrà, quindi
ci tocca da vicino. Quindi in particolare, esatto. Nel futuro, insomma, sarà un po' più difficile avere queste macchine senza guidatore. Tu ti occupi proprio di mobilità e hai lavorato su alcuni progetti molto importanti per infrastrutture, se non sbaglio in Victoria e anche in New South Wales.
Sì.
Ecco, come state progettando la mobilità del futuro? Perché un po' di tempo fa, Carlo, abbiamo proprio fatto un dibattito su questo e tante persone all'ascolto ci hanno chiamato per dire c'è congestione, ci sono problemi di traffico, insomma ci sembra di stare in Italia.
Sì, anche se la congestione italiana è molto 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 peggiore di quella australiana, però chiaramente si parte da punti diversi. È un problema un po' complesso, per farla corta diciamo che non è soltanto la congestione deriva dal fatto che l'uomo si deve spostare, deve andare da un posto ad un altro e quindi c'è bisogno di infrastrutture. Per il momento i governi si concentrano molto sulla costruzione di infrastrutture, sarebbe il caso che si iniziassero a concentrare anche sulla pianificazione invece della popolazione e dei posti di lavoro, perché anche quello e soprattutto quello influisce poi su come ci spostiamo e quindi come occupiamo lo spazio disponibile.
E invece un altro aspetto molto affascinante nel film sono proprio i replicanti di Blade Runners, che sono parzialmente creature biologiche create per fare dei lavori pesanti, non sono quindi robot veri e propri. Si parla nel futuro invece di robotizzazione. Insomma, a questo punto chiediamo a te, Pierluigi, qual è il tuo punto di vista su questo particolare aspetto del futuro?
Probabilmente la cosa più interessante della robotizzazione, come l'hai chiamato, è il rapporto proprio con gli umani e con il lavoro degli umani, perché si parla già tanto delle macchine che andranno a sostituire gli umani, il loro lavoro, e quindi in teoria molti dicono, probabilmente filosofeggiando, che il lavoro scomparirà per gli umani.
Ci stiamo provando da secoli, però effettivamente fino alla tecnologia non è che ci ha proprio sottratto lavoro.
E purtroppo devo dire, per come stiamo evolvendo, immagino che in realtà magari i replicanti ci sostituiranno da qualche punto di vista e poi troveremo noi dei nuovi lavori da fare, questa è la verità, ci sarà sempre da fare per noi.
Ecco, ma come viene messa in considerazione la robotizzazione? Cioè, voi quando progettate, perché appunto diciamo il tuo lavoro è quello di pensare alle città del futuro, a ipotizzare come funzioneranno e a trovare risposte a problemi molto ben precisi. La robotizzazione come viene presa in considerazione? Viene presa in considerazione?
Certo, viene presa in considerazione da un punto di vista un po' diverso. Si parla soprattutto di edifici robotizzati, edifici intelligenti, dove la macchinizzazione va all'interno e l'intelligenza va all'interno dell'edificio e si tratta in qualche modo di trasformare l'ambiente in cui viviamo, piuttosto appunto che i replicanti sono un'altra faccia della robotizzazione. Trasformando gli edifici, rendendoli più intelligenti e così via, si spera di nuovo di avere un futuro dove tutto è molto più, come dire, più comfortable comunque per noi.
Io ricordo che siamo appunto in collegamento con i nostri ospiti per parlare di città del futuro. Prendo spunto dal film di Blade Runner, che appunto era ambientato nel novembre del 2019, con tante cose azzeccate, tante clamorosamente cannate. Una delle più belle che stavo leggendo in internet, che non avevo mai notato, è il fatto che parlano al telefono, praticamente nella cabina telefonica, praticamente fanno FaceTime in una cabina telefonica. Veramente sbagliato clamorosamente, visto che ormai trovare una cabina telefonica è impossibile. Vi ricordo che potete chiamarci al 1300 799 626 per dirci la vostra, messaggi con domande oppure come vi immaginavate le città del futuro 30 anni fa, oppure anche mandarci un messaggio allo 0429 996 263. Una piccola pausa e ritorniamo tra poco.
Apriamo il giornale radio della politica italiana il giorno dopo l'annuncio delle...
What was that? Can't understand a thing. That was so fast.
Per chi sta imparando l'italiano, il nostro ritmo in onda può essere troppo difficile da seguire. Niente paura. Per aiutarvi abbiamo creato Slow Italian Fast Learning, il meglio dei nostri servizi della settimana, letti più lentamente e più scanditi. E per aiutarvi ancora di più, ecco i testi in italiano e in inglese sul nostro sito. Troppo bello per essere vero? Seguite Slow Italian Fast Learning su www.sbs.com.au/italian.
E riprendiamo la linea in diretta dagli studi di Radio SBS con i nostri ospiti. Abbiamo Andrea Colaiacomo, che si occupa della mobilità del futuro, e l'altro nostro ospite Pierluigi Mancarella, che si occupa di Smart Cities. Pierluigi, allora, il futuro in Blade Runner sembra elettrico, insomma, sembrerebbe, però allo stesso tempo è molto inquinato e molto piovoso, buio, tenebroso. Soprattutto nella metropoli non ci sono alberi. Allora, come sarà dal punto di vista del nostro futuro, delle nostre prossime città, dal punto di vista delle risorse energetiche e anche dal punto di vista del clima?
Sì, grazie Carlo. È sicuramente Blade Runner è inquietante da questo punto di vista, è un film molto molto cupo. E probabilmente ci dovrebbe dare un po' di ispirazione, farci pensare che con tutto il cambiamento climatico che è tuttora in corso, quello magari è un futuro che potrebbe essere non troppo lontano. Effettivamente con gli sconvolgimenti climatici semplicemente al momento non sappiamo dove andremo a finire. In qualche modo è appunto... potremmo prendere come riferimento quello che c'era nel film, e quello è il nostro futuro. Speriamo di no, in qualche modo stiamo combattendo per non avere quel futuro tramite energie rinnovabili, fonti rinnovabili, abbattimento delle emissioni e così
via. Però non sembra di essere nella direzione giusta al momento.
Ci stiamo provando, la direzione non si sa, probabilmente alcuni stati sono nella direzione giusta, altri un po' di meno, però in qualche modo sembra ci sia l'impegno almeno a farlo.
E ci saranno alberi, quindi, come diceva Carlo, nelle smart cities del futuro? No.
Sì. Si spera.
Cioè, si prevede comunque nella pianificazione già oggi delle città del domani che chiaramente abbiano degli spazi verdi,
sì,
mi voglio augurare.
Le città del futuro sicuramente dovrebbero avere tantissimi spazi verdi e tantissimi magari pannelli fotovoltaici e così via. Quindi in qualche modo questo concetto di modernità che vediamo città del futuro è, come dire, solare da diversi punti di vista, è in contrasto con il futuro che vede Blade Runner, che è molto cupo, è l'opposto di solare, appunto con la pioggia, come diceva Carlo. Però questa è l'idea, riusciremo a raggiungere quella cosa là? Vedremo.
Andrea, invece, prego.
Per esperienza l'opinione pubblica sta cambiando e questa è una cosa buona. In alcuni progetti il problema principale è stato che per costruire l'infrastruttura hanno dovuto tagliare alberi e la risposta del pubblico è stata veramente forte, appunto che quando hanno progettato la fase successiva uno degli aspetti era non tagliamo alberi, piuttosto ci giriamo intorno, ma gli alberi non si toccano più.
Come hanno fatto per esempio qua a Melbourne, a St Kilda Road, appunto grande progetto di stazione che hanno dovuto tagliare via una fila di alberi, e c'è stato anche parecchio dibattito proprio su questo tema. Ma senti, invece, diciamo, futuro elettrico, in realtà si guarda una delle tecnologie più promettenti e più legata all'acqua.
L'idrogeno, esatto, sì. Per il momento in realtà è più in voga l'auto elettrica. C'è questa tecnologia che sta avanzando, che è l'idrogeno. In Giappone stanno anche molto avanti da questo punto di vista. In realtà l'Australia è avanzata dal punto di vista del trasporto dell'idrogeno, che è la complicazione appunto che va con questa tecnologia. Quindi sì, si sta lavorando. Con le auto elettriche, mia personale opinione, c'è sempre il problema della batteria che in qualche momento andrà smaltita, quindi non inquineremo l'aria, ma probabilmente ci sarà il problema.
Le falde acquifere. Torniamo esatto. A Blade Runner.
Sì, però vediamo. Dal punto di vista della congestione, teniamo presente che non cambierà niente, perché un'auto, sia che elettrica che a benzina, è sempre un'auto, occupa lo stesso spazio e fa la stessa cosa.
E quindi quale sarebbe in realtà la soluzione ideale?
Per cosa? Per la congestione?
Per tutto. Nel senso,
povero sembra... Andrea, esatto, no,
è in 30 secondi. Esatto. No, giustamente dici, cioè, l'auto occupa spazio, occupa volume, per cui per la congestione l'unica soluzione sembra essere niente auto.
Serve integrazione. Ogni mezzo di trasporto ha il suo ruolo, e quindi il trasporto pubblico svolge un ruolo di trasporto di tante persone in corridoi specifici. L'auto può essere usata dove c'è meno densità e quindi per raggiungere il trasporto pubblico. Alcune zone sono tranquillamente raggiungibili a piedi o in bicicletta, e quindi il problema è non pensare ad un modo, perché nel momento in cui un modo di trasporto prende il sopravvento su altri si crea uno squilibrio e le cose comunque non funzionano.
Comunque mi sembra che ci sia una forte spinta sulle infrastrutture e sul trasporto pubblico.
Sì, adesso è cambiata, c'è stato un periodo di costruzione di strada a pedaggio sia qui nel Victoria che New South Wales e in Queensland, e adesso si sta finalmente passando un'altra volta al trasporto pubblico, proprio perché si era creato quello squilibrio, o era andato ancora più avanti quello squilibrio tra infrastrutture, e quindi adesso devono recuperare. Sia nel Victoria con Melbourne Metro, adesso hanno annunciato il Suburban Rail Loop, che dovrebbe andare da Cheltenham e fare tutto il giro dall'aeroporto e arrivare fino alla costa ovest della baia di Melbourne. E invece a Sydney c'è Sydney Metro, che va da nord, passa per il centro e poi dopo continua un'altra volta verso ovest, quindi questo giro così.
Ok, quindi passiamo da Blade Runner all'orticello nostro, sì. Giustamente, perché bisogna sempre rimanere legati alla realtà. Chi non è rimasto legato alla realtà è sempre Ridley Scott, che ha fatto, dopo Blade Runner, ha fatto Blade Runner 2049, cioè la seconda parte, uno scenario ancora più apocalittico nel quale i cambiamenti climatici hanno proprio un grande ruolo. Pierluigi, allora, noi dal punto di vista scientifico cosa ci aspettiamo per il 2049? Innanzitutto di essere vivi. Ecco.
Sì, innanzitutto sì. È interessante quella domanda, perché diciamo attorno al 2050 si immagina effettivamente un futuro, come appunto diceva anche Andrea, di integrazione di sorgenti energetiche. Di nuovo si parla di elettricità da fonte rinnovabile e idrogeno, quindi abbiamo un futuro molto molto diverso, in cui il modello fondamentale con cui noi forniamo energia a tutti quanti cambierà in maniera sostanziale rispetto ad oggi. È quello su cui stiamo lavorando, perché l'idea è che se riusciamo ad avere un futuro integrato con energie rinnovabili ed idrogeno che magari possa venire prodotto anche tramite energie rinnovabili, da quel punto di vista c'è la possibilità effettivamente almeno di combattere i cambiamenti climatici.
Ecco, noi appunto abbiamo visto che Blade Runner, loro ci hanno provato, hanno detto, Ridley Scott e prima Philip Dick, a tavolino hanno detto, io mi immagino che ci saranno le auto volanti, cose che completamente erano nel reame della fantasia, ma non c'era assolutamente alcun tipo di tecnologia per fare negli anni 60 le auto volanti. Allora sbilanciamoci, che cosa ci sarà, qual sarà l'equivalente delle auto volanti fra 30 anni, Andrea?
Oh mamma.
Solo domande facili per voi questa mattina.
Autovolanti senza pilota.
Ah, autovolanti senza pilota. Ma qualcosa di cui... veramente imprevedibile. Oppure che c'è soltanto qualche...
Autobus
volanti. Se fossi stato un artista forse la mia fantasia avrebbe aiutato, ma non sono un artista.
Pierluigi, tu c'hai qualche fantasia? Un silenzio purtroppo che vale più di
io ho
parole.
La fantasia di continuare insomma a far danni guidando la mia macchina, perché effettivamente l'idea di essere in una macchina che guida per me, ancora non so, sarò un po' demodé, però all'antica non mi va giù, non riesco a immaginarmi.
Forse una fantasia potrebbe essere la bicicletta volante. Io sono un patio della
oppure
bicicletta.
Oppure lo zainetto con i razzi.
Esatto.
Quello l'hanno fatto, hanno passato la manica. Con
esatto.
Quello.
Fantastico.
Esatto, proprio qualche mese fa.
Sì, sì.
Ho fatto il record.
Quello lo vorrei.
Ma quelli potrebbero mai diventare mainstream? Perché poi alla fine la domanda è, le cose singolarmente si può fare praticamente tutto, ma che poi diventino mainstream è un altro discorso.
Credo che dipenda sempre dalle regolamentazioni, insomma, se viene regolamentato e ci sono regole per poterlo fare, sì, bisogna tenerne conto, certo.
E pensi anche che i governi stiano andando in quella direzione, oppure guardino un po' più all'oggi, che a quel futuro così lontano?
Sì, no, secondo me non si stanno muovendo abbastanza velocemente, anche se appunto poi Google diceva che avremmo avuto auto senza guidatore oggi. Se vi ricordate nel 2015, in 5 anni saranno qui, ma appunto legislazione e tecnologia poi in realtà non ce l'hanno fatta.
Anche perché sono stati parecchi morti tra le persone che hanno fatto le sperimentazioni.
Sì, però sì, sono ancora un po' indietro.
Pierluigi, concludiamo con una parola positiva, naturalmente, visto che Blade Runner è proprio il film per eccellenza della depressione, che appunto non è che ti mette una gran gioia di vivere, proprio perché è una critica sociale, anche una satira, magari non satira, comunque l'elemento di critica sociale è ben presente. Se vogliamo vedere il sole che fa capolino tra le nuvole.
Sì, la mia parola positiva sarebbe veramente di pensare dal punto di vista dell'Australia, che è all'avanguardia adesso del mondo come sviluppo di fonti rinnovabili, quindi parlando di nuovo di cambiamenti climatici, di vedere questo futuro cupo, si sta veramente lavorando affinché questo non avvenga, almeno in Australia, sia tramite il solare che vediamo probabilmente adesso una casa su 4 in Victoria ha dei pannelli solari, quasi una casa su 3 in media in Australia, veramente impressionante, quindi siamo positivi da questo punto di vista.
Allora, noi concludiamo con Spiros, che ci ricorda su Facebook che la colonna sonora che abbiamo fatto sentire prima è di Vangelis, e noi ringraziamo Spiros per questa precisazione e ringraziamo anche i nostri ospiti che sono stati con noi questa mattina. Pierluigi Mancarella, professore di sistemi elettrici per l'energia dell'Università di Melbourne, grazie per averci accompagnato in questo viaggio nel passato e nel futuro.
Grazie a voi, grazie a tutti.
E poi abbiamo anche Andrea Colaiacomo, Principal Consultant al Vector List Consulting, specializzato in ingegneria dei trasporti, mobilità del futuro.
Grazie a voi.
Dicci la tua. Segui la pagina SPS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SPS Italian.